Vorrei subito fare una premessa importante che in qualche modo influenza e impatta la vita della Chiesa nelle prossime settimane, che è questa. Oggi vorremmo, prima che io parli, introdurre e presentare alcune attività di quest'anno. E quest'anno nella vita della Chiesa ci sarà, diciamo così, una virata missionaria. Vorremmo concentrarci sulla missione di Dio. Il sermone di oggi poi spiegherà alcune cose, però quello che voglio dirvi subito quest'oggi è che vogliamo organizzare quest'anno le nostre attività, tutte le nostre attività, per facilitare la missione di ognuno di noi nell'opera di Dio. Vorremmo che ognuno di noi fosse in qualche modo pienamente coinvolto in questo glorioso e importante progetto di Dio, che è quello della salvezza, della redenzione dell'intera creazione. Ci sono molti modi per fare missione, non ce n'è soltanto uno. Noi questa mattina vogliamo segnalarne alcuni. E io vorrei che ti chiedessi tu personalmente e individualmente una semplice domanda: qual è la missione a cui Dio ti sta chiamando? Qual è il contesto dove Dio ti chiama a esercitare i tuoi talenti, i tuoi doni, a metterli in gioco? Lo puoi fare ad altri insieme nella Chiesa, e ci sono alcune proposte che noi come Chiesa vogliamo fare. Intanto vogliamo ricordarci che c'è una missione per la Valsugana, per cui se tu pensi che il Signore ti stia chiamando a lavorare per quest'opera, per questa missione in Valsugana, allora puoi aggregarti al gruppo che lavorerà in questa direzione. C'è una missione per la Val di Non. E se tu pensi che il Signore ti chiami a essere coinvolto in questo progetto, allora segna questa missione. C'è una missione per il discepolato, per la crescita nella fede, che sarà il martedì o il mercoledì sera. C'è una missione per il gruppo internazionale, per chi parla inglese, il venerdì sera, normalmente. Per cui se tu pensi che il Signore ti chiami lì, allora impegnati per poter partecipare con la tutto te stesso in questa missione che il Signore ti affida. C'è una missione per i giovani, il sabato sera, una missione per gli adolescenti, il sabato pure. C'è una missione di tipo formativo, con percorsi, il mercoledì sera. C'è una missione per la musica. Se tu pensi che il Signore ti chiami a mettere in gioco i tuoi doni, no? O il tuo talento di tipo musicale, per investire questi talenti per il regno di Dio, allora puoi impegnarti con serietà e con passione in questo ambito. C'è una missione per la preghiera, una missione per l'evangelizzazione. Sono soltanto alcune proposte, non sono esaustive, ma sono alcune proposte che indicano la assoluta necessità che ognuno di noi ha come parte del corpo di Cristo nell'essere impegnato nella missione di Dio. Allora io ti chiedo di prendere in considerazione, di chiederti questa mattina. Vorrei che nessuno di noi che fosse qui, che sia qui presente, uscisse senza essersi confrontato con questa domanda: a quale missione, a quale ambito della missione Dio mi sta chiamando? Come io, qual è l'invito che Dio mi sta rivolgendo? E come io posso impegnarmi per l'avanzamento e per la crescita del suo regno? Non essere spettatore. Non essere semplice, come dire, spettatore. Dio ti chiama a essere attore, a essere una persona, un uomo, una donna che si mette in gioco per il suo regno. Questo è il senso della Chiesa, questo è il senso dell'essere Chiesa. La Chiesa non vive per aggiungere persone e per riempire le sedie senza nessun fine, senza nessun scopo. Noi vogliamo essere una Chiesa orientata alla missione di Dio. Voglio chiederti di considerare questa possibilità, questa proposta, questo invito. Lo faremo anche le altre domeniche, però ricordati, se tu sei un cristiano, non puoi non essere impegnato nel progetto di Dio, nella sua missione. Vogliamo rileggere il testo di Matteo, che sarà oggetto del sermone di oggi. quanto Matteo 28. Verso 16. Quanto gli 11 discepoli, essi andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro designato. E vedutolo, cioè veduto Gesù, lo adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro e disse: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Vogliamo abbassare il nostro capo? Signore, noi vogliamo presentarti noi stessi questa mattina, vogliamo raccogliere il tuo invito, vogliamo sottometterci alla tua parola, vogliamo studiarla con attenzione, ascoltarla, Signore, con passione. E vorremmo che essa, per la potenza del tuo Santo Spirito, continui a trasformare la nostra vita, a indirizzare la nostra esistenza e il nostro servizio. Signore, fai che ogni cosa sia fatta per l'onore e per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. Cari amici, cari fratelli, care sorelle, la missione non è una attività hippie, non è qualcosa di moda che qualcuno può fare o può in qualche modo aggiornare come meglio crede. La missione non è neanche uno schema, un metodo Ponzi. Non so se avete mai visto voi il metodo Ponzi, in cosa consiste. Consiste che tu in qualche modo coinvolgi altri, che a loro volta coinvolgono altri, che coinvolgono altri, però senza nessun fine. Normalmente il fine è quello che chi è ai vertici di questo meccanismo si arricchisce. Ma la Chiesa non funziona come metodo Ponzi. Noi non siamo qua per invitare altri che arrivano in chiesa, che a loro volta invitano altri a arrivare in chiesa e poi quando siamo belli pieni siamo soddisfatti di noi stessi. Questa non è una chiesa cristiana, questa non sarebbe una chiesa cristiana se funzionasse così, non sarebbe neanche una chiesa segnata dalla missione cristiana. La chiesa non è una entità che deve sopravvivere in sé. La chiesa è nel progetto di Dio, una istituzione che deve orbitare, ruotare attorno alla missione di Dio. La Chiesa è lo strumento che Dio usa per realizzare la sua missione. Capite allora che la concezione che noi spesso abbiamo nella nostra testa, che è questa: la missione è una delle attività che la Chiesa fa. La missione è un dipartimento della vita della Chiesa. La missione è quello che qualcuno fa. È una visione sbagliata, è una visione non biblica, è una visione completamente che non trova nessuna giustificazione nella scrittura. La missione non è la missione che ruota attorno alla Chiesa, capite? Non è che la missione sia una parte, una fettina della torta, no, è viceversa. È la Chiesa che deve ruotare attorno alla missione di Dio. E se la Chiesa non orbita attorno alla missione di Dio, è probabilmente perché c'è qualche difficoltà, c'è qualche problema che deve essere affrontato. C'è una persona che vorrebbe entrare, vogliamo essere missionari e accogliere? Questo è il meccanismo. Ci sono alcuni fraintendimenti che voglio segnalarvi. Il primo fraintendimento è questo. Molti hanno pensato che pensavano, e forse ancora alcuni di noi pensano questo, che la missione sia un affare geografico. In questo senso. Ci sono alcuni paesi che mandano missionari e altri paesi che ricevono. No? Per cui normalmente l'Occidente, noi, no, che siamo nazioni cristiane, mandano missionari ai poveri africani o asiatici o sudamericani e loro ricevono queste persone. Ora, volevo dirvi che questo è un fraintendimento molto, molto serio, molto grande. Non vale più, non funziona più così. Vi dico soltanto una cifra. 200 anni fa, il 90% dei cristiani viveva in Occidente, in Europa, 200 anni fa. Oggi è appena il 15%. Questo vuol dire che l'85% della fede cristiana non interessa più l'Italia, l'Occidente, l'Europa, i paesi occidentali, no, ma è altrove, è nel sud del mondo, è nei cosiddetti paesi maggioritari. Quindi il concetto di espansione geografica è un concetto colonialista, non funziona più. Tu non sei missionario se parti da un paese ricco ed opulento e vai in un paese del sud del mondo a fare il missionario, l'ambasciatore occidentale. Questo funzionava 200 anni fa, adesso non è più così perché ci sono più cristiani in Africa. Ci sono più cristiani in India, in Sud America, che altrove. Le chiese anglicane più numerose non si trovano più in Inghilterra o in Gran Bretagna, ma in Nigeria. Le chiese pentecostali, no, che crescono con un tasso di crescita esponenziale, non sono europee, sono brasiliane. Le chiese battiste che fanno la differenza nel loro contesto sono asiatiche. Cioè il vecchio concetto di espansione geografica, la missione come espansione geografica, non ha più senso. Non possiamo pensare più alla missione secondo queste coordinate. E questo testo ce lo dice. Secondo fraintendimento. Il secondo fraintendimento è questo, che uno pensava che la missione fosse qualcosa che qualcuno fa al posto di altri. Ci sono dei missionari e ci sono delle persone che invece supportano i missionari. Ora, è legittimo, chiaramente, se il Signore ti chiama a un servizio a tempo pieno nella sua opera, fallo, cerca, conferma e vai in quella direzione. Però questo modello di uomini e donne che sono in qualche modo speciali, di serie A perché vanno in missione, e persone che in qualche modo stanno nelle retrovie, non è biblico. Trovami un solo verso nella Bibbia che mi autorizza a fare questa divisione, questa suddivisione tra cristiani di serie A, di serie B o di serie C. Se tu sei un cristiano, sei impegnato per la missione. Se tu sei un cristiano, devi orbitare attorno alla missione, al Vangelo, al regno di Dio. Non ha più senso, qualunque cosa tu faccia, qualunque sia il contesto della tua vita, qualunque siano le difficoltà della tua esistenza, qualunque siano le miserie quotidiane nella quale io e te siamo immersi, non importa, Dio ci chiama a essere impegnati nella missione. Tutti, piccoli, grandi, ricchi e poveri, giovani e meno giovani, indipendentemente dal colore della tua pelle, dalla tua cultura, dal tuo status sociale, se hai conosciuto Gesù, Gesù ti chiama a essere suo missionario. Completamente! E questo testo va in questa direzione. E cos'è la missione? Voglio darvi una definizione, poi guardiamo questo testo. La missione è la risposta all'invito di Dio, lì è Dio che ci fa l'invito a partecipare al suo progetto, è l'invito di Dio a partecipare al progetto di Dio per la missione di Dio che riguarda il mondo di Dio. Non è mia o tua, è Dio che è al centro, è Dio che ci chiama a essere coinvolti nella missione. Pensa semplicemente, inizia a pensare semplicemente al tuo lavoro. Il lavoro nella Bibbia è un dono che il Signore ci fa, e ha alcune funzioni nella visione biblica. La prima è quella di provvedere ai bisogni nostri e della nostra famiglia con giustizia, con equità. L'altra funzione è quella di essere anche un'occasione per aiutare gli altri. Però pensa se il tuo lavoro diventasse anche la piattaforma, il contesto dove tu inizi a vivere, o la missione di Dio. Pensa alla tua famiglia. Pensa se invece di dire, no, che ci sono alcune persone che sono eccezionalmente Superman, che sono in missione nelle giungle, tu vedi il tuo ufficio, il lavoro del tuo ufficio, della tua aula, o della tua fabbrica, dovunque il Signore ti chiama, come un contesto dove Dio ti chiama a manifestare la sua missione, il suo Vangelo. Cambierebbe tutto. Diventeremo quel popolo che Dio ha in mente del suo popolo. Il popolo incentrato sul regno di Dio, un popolo centrato sulla missione, un popolo che va, che irradia il Vangelo, che lo diffonde senza nessuna difficoltà. E invece no, spesso siamo stanchi, parcellizzati, miopi in questo. Aspettiamo che altri facciano per noi. Non va bene. Cosa ci dice questo testo? Ci dice alcune cose. Poi lo approfondiremo. Questo testo ci dice intanto che la missione di Dio è sempre trinitaria. Guarda il verso 19. Andate e battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questa non è soltanto una formula battesimale. Questo testo ci dice che la missione è di Dio e poiché Dio è al centro, Dio è uno e trino. Quindi la missione cristiana presenta Dio, uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. La missione non è l'invito a una spiritualità generica. La missione non è l'invito a riscoprire te stesso. La missione non è la coccola contemporanea o postmoderna. No! La missione cristiana è la presentazione, l'invito, devi conoscere l'unico vero Dio, e l'unico vero Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. È esclusiva. La missione non è una semplice azione sociale, è di più, è la proclamazione del Dio della Bibbia, del Dio che ha creato l'universo, del Dio che ha creato l'uomo, del Dio che ha subito la ribellione dell'uomo, del Dio che ha subito pensato a come redimere l'uomo, del Dio che ha mandato suo figlio Gesù, del Dio che renderà ogni cosa perfetta. Dio uno è trino. La missione o è trinitaria o è una stupidaggine. O è una perdita di tempo. La missione o è centrata sul Dio uno e trino, o è centrata sulla grazia straordinaria, sul Dio che ama il Figlio, sul Dio Padre che ama il Figlio, e il Dio e il Figlio che mantano il loro spirito e trasformano ogni cosa, o non lo è. Ma la seconda cosa che questo testo ci dice è che questa missione non solo deve essere trinitaria, questa cosa deve essere comunitaria. Andate! Non è l'invito a qualche individuo particolarmente sensibile o toccato nel proprio cuore affinché, perché Dio lo chiama. È vero, ci sono eccezioni. William Carey, quando voleva partire in missione per l'India 2 secoli fa, andò dai suoi anziani e disse: il Signore mi chiama all'evangelizzazione di quella gente. Loro un po' chiusi dissero: ma se il Signore vorrà salvarli ci penserà, non mica devi andare tu in missione. Ci sono ma non è più il caso. Questo testo ci dice che la missione di Dio è comunitaria, è il popolo che va in missione, non è l'esercizio di qualche individuo soltanto. Non è qualcuno che fa per altri, non è qualcuno che prende delle vie di fuga, non è un corridore libero che si stacca perché ha lo scatto missionario. No, o è comunitaria la missione, o è una missione monca. È il popolo, andate. Come chiesa, fratelli, vogliamo lavorare affinché questo sforzo sia uno sforzo comunitario. Uno sforzo come corpo di Cristo. Ma ci illudiamo davvero? Pensiamo davvero che senza la comunità, senza il popolo che Dio si è acquistato in Gesù Cristo, noi possiamo davvero realizzare qualcosa di significativo per la sua opera? La missione è comunitaria. Andate. L'invito è al suo popolo, ai suoi discepoli. Questo non autorizza, non deve autorizzare soprusi, censure, manipolazioni, no. Ma non può senz'altro sostenere comportamenti un po' così, mistici, di autorealizzazione personale. No, la missione è, come popolo, chiediti, come posso incoraggiare mio fratello e mia sorella a essere impegnata nella missione? Come posso far crescere la mia chiesa nella missione? Come posso contribuire, servire per il progetto che Dio ha nella missione? Ma la missione non è soltanto trinitaria, la missione non è soltanto comunitaria, la missione è ampia, non è ristretta a una sola cosa. Guarda, no? Cosa ci dice? È ampia in tutti i sensi. Andate per tutti i popoli, andate per tutte le genti. Fate discepoli, è ampia in senso estensivo e in senso intensivo. È ampia perché deve riguardare qualunque categoria di persona, qualunque etnia, qualunque popolo, qualunque segmento della società. Prima si pensava ai popoli come a razze, adesso questo concetto non vale più. Quindi qualunque contesto sociale, professionale, qualunque contesto dove ci sono delle persone, deve essere oggetto di un'attenzione missionaria. Qualunque. Il lavoro, lo sport, il divertimento, l'arte, i giochi, qualunque, la musica, la cultura, l'accademia, qualunque cosa è oggetto e di interesse della missione di Dio, è ampia. Non possiamo pensare che la missione sia una piccola, fettina, comoda, manipolabile. No, riguarda tutto. Ma non so, non è solo ampia in senso estensivo, la missione è anche intensa e profonda, perché guarda cosa ci dice. Non ci invita il testo ad andare in tutto il mondo a fare contatti. No? Non lo dice? Il testo non invita a fare contatti o a aggiungere persone a qualche comunità o a, come dire, a riempire, no? Cosa ci dice il testo? A fare discepoli. Ora, amici, fare discepoli non è l'invito, questo non è l'invito all'evangelizzazione, ti do il trattato e poi tu te la vedi, no? Tu non assolvi il compito della missione così. Perché tu non fai discepoli così. Fare discepoli è qualcosa, vuol dire mettersi in gioco con le persone che tu contatti per il Signore. Significa essere pronti a fare con loro un cammino che a volte può essere faticoso, ma che deve essere fatto di accompagnamento, di cura, di attenzione, di protezione, no? Di ascolto, di guarigione. Significa formare degli apprendisti di Gesù. Questo è il discepolo. Io non so qual è il senso della tua vita. Io non so qual è il motivo per cui tu ti alzi la mattina e trovi la forza e l'energia e la passione per vivere. Non lo so, forse non ti sei mai fatta questa domanda. Ma se questo non è in linea alla missione, al progetto di Dio, sappi che prima o poi avrai delle grosse delusioni. Sappi che se non sei allineato a questo glorioso progetto, eterno progetto di Dio, la tua vita in qualche modo sarà povera. La domanda non è dov'è Dio nel quadro della mia vita, qual è il piccolo pezzettino, no? Guarda l'immenso quadro dell'opera di Dio e chiedi, Dio, qual è il tassello che mi chiama a riempire in questa gloriosa opera? Lì è il senso della tua vita. Questa è la missione. E io vorrei che come comunità, con tanta imperfezione, con tanti difetti, con tante povertà, trovassimo quest'anno la forza per essere missionari. Tutto il resto è secondario. Cioè, per prendere il Vangelo ed espanderlo. E fare diventare il Vangelo la cosa più contagiosa che ci possa essere, più di Ebola, più pericoloso di Ebola, più straordinario di ogni altra cosa. noi non siamo, no? Non siamo capaci, lo so che non siamo capaci. Però Dio non ci lascia da soli. E noi possiamo realizzare questo glorioso progetto di Dio, non con le nostre forze, ma per l'opera dello Spirito Santo. Atti 1. E io vi manderò il mio Spirito. E voi sarete testimoni fino all'estremità della terra. Non esiste missione senza la potenza e l'accompagnamento del suo Spirito. Ma ci mettiamo in questa linea o no, fratelli? O se no sembriamo spesso come persone che si preoccupano di sistemare la scrivania quanto c'è invece un terremoto. Ma che senso ha mettere a posto gli oggetti della scrivania quando c'è un terremoto che sta sconquassando tutto? Questa è la missione. Qual è l'urgenza? Qual è la priorità della mia e della tua vita? Attenzione, questo non significa che tu devi smettere di essere umano per essere impegnato nella missione. C'è una falsa idea nel dire che adesso che siamo cristiani noi in qualche modo noi smettiamo di preoccuparci delle cose terrene. No, questo non è il messaggio biblico. Il messaggio biblico è che tu adesso se sei diventato cristiano diventi veramente umano. Perché il cristianesimo non è in contrapposizione all'umanità, è la sua vera realizzazione. Pippo, cosa significa tutto questo? Tre cose molto semplici. Significa che io vi invito a considerare. Significa che in qualche modo noi dobbiamo essere, prima cosa, significa che dobbiamo essere testimoni. E vorrei che tu guardassi con me. Gli 11 discepoli sono gli 11 che sono stati testimoni dell'opera e della vita di Gesù Cristo. Questi 11 persone sono uomini che hanno sperimentato personalmente la grazia di Dio nella loro vita. Queste persone sono state testimoni oculari di quello che Gesù ha fatto. Queste persone sono testimoni, non sono lì, non stanno parlando dei loro fatti, delle loro impressioni, sono testimoni, stanno raccontando quello che hanno visto, toccato, sentito, percepito, loro erano lì. Il messaggio che trasmettono è un messaggio oggettivo, sono testimoni, non condividono un sentimento religioso. Non condividono una spiritualità di qualche tipo, non sono interessati al divino, al generale, no, sono testimoni dell'esperienza di Gesù Cristo, hanno ricevuto la sua rivelazione, hanno conosciuto i suoi progetti, hanno camminato con lui, sono testimoni, sono persone che sono nate di nuovo. E questa è la prima cosa. Siamo nati di nuovo? Siamo testimoni? Gesù, possiamo raccontare quello che Gesù ha fatto in noi, tramite noi, non per inorgoglirci? Possiamo essere testimoni della sua grazia? O no? O raccontiamo per sentito dire. Testimoni. Com'è il tuo cuore? Dov'è la tua vita? Io non conosco. Dio conosce i cuori. Ma io ti invito questa mattina a farti lavorare dal suo spirito. A chiedere al Signore, io voglio essere toccato da te. Se ancora il Signore non ha trasformato, rinnovato, guarito, rigenerato il tuo cuore, Lui lo può fare. Testimoni. Ma queste persone non sono soltanto testimoni. Queste persone sono anche state persone che hanno dato un esempio. Hanno dato una testimonianza esemplare. Hanno vissuto per primo conto, in prima persona, liberazione di Dio, e ora loro vivono in modo esemplare. Non significa senza difetti, non significa senza macchie, ma significa che possono dire: tu vuoi sapere cosa significa vivere un'umanità nuova? Vuoi sapere cosa significa il perdono? Vuoi sapere cosa significa la grazia? Vuoi sapere cosa significa persone che si amano di culture e razze diverse? Allora, guarda noi. Questo è l'esempio. Dio ha riconciliato il mondo in Gesù Cristo. Come stai vivendo? Come Pippo, come vivo questa riconciliazione? È la mia vita esemplare. È un esempio della missione, della passione, del Vangelo di Gesù Cristo. Amici, questo è uno degli scandali più terribili della fede cristiana. Uomini e donne che hanno il tag di cristiano, che sbandierano ogni dove, che lo ostentano la fede, e poi hanno una vita che non è segnata dalla semplicità, dall'umiltà, dall'integrità. Ma di cosa stiamo parlando? Ma è meglio chiudere domani mattina. Siamo testimoni, esemplari di Gesù Cristo. È la nostra vita un esempio. Però l'invito non è soltanto a essere di esempio. L'invito è a dire come noi possiamo aiutare gli altri. Guardate, amici, ci sono tanti tipi di poveri nella nostra società. Ci sono sicuramente i poveri materiali, chi ha un problema finanziario o economico. I cristiani devono impegnarsi, fare qualcosa, fare di tutto per aiutare queste persone, manifestare la cura e l'attenzione verso di queste persone. Poi ci sono i poveri in spirito, vuol dire le persone, gli uomini e le donne che, indipendentemente dal loro conto in banca, hanno una povertà atroce, profonda nella loro vita. E anche queste persone devono essere toccate, raggiunte dalla grazia di Dio, dalla sua cura. Poi ci sono anche quei poveri che magari si trovano ad occupare le posizioni o le poltrone più remunerative della società, ma sono poveri perché li guardi negli occhi e se vedi che non c'è nulla. Come portiamo il Vangelo in questi contesti? Come contagiamo con l'amore e con la grazia di Dio in queste circostanze? Andate, non essere pauroso, non essere timoroso, vai! Vai per la potenza di Dio, vai! Vai, guarda, prega che il Signore possa cambiare il cuore delle persone. Prega che il Signore possa fare discepoli. Guardate, questo testo è una bomba perché ci dice: andate a fare discepoli. Già è difficile fare discepoli noi stessi. Già è difficile, no? E disciplinarci noi stessi. Però questo testo è coraggioso, perché sa che con la potenza di Dio si può fare. E voi riceverete potenza quanto lo Spirito Santo verrà su di voi, ed è proprio per questo, per realizzare la sua missione. Fai discepoli. E la terza cosa che ci dice questo testo è che bisogna andare, bisogna agire, bisogna essere agenti. Bisogna essere persone che vanno, che prendono l'iniziativa, che non aspettano, che cercano le opportunità, che creano le occasioni, che cercano di sfondare le porte per il regno di Dio, senza paura. Immagina cosa significherebbe. Io non sono, ho anch'io tantissimo da imparare qua, ma immagina cosa significherebbe per la città di Trento. Immagina cosa significherebbe per il Trentino, per l'Italia, se questa piccola comunità diventasse davvero un laboratorio della missione, un laboratorio dove il progetto, la shalom di Dio, il suo regno, la sua gioia, la sua pienezza, la sua pace, incominciasse, come dire, a essere manifestata nella nostra vita e a contagiare gli altri con la passione che solo lo Spirito può creare. Immagina cosa significherebbe. Testimoni, esemplari, attore. Se noi ci allineiamo a questo testo, scopriremo che la missione ci verrà quasi naturale. Ci sarà un risultato quasi spontaneo del nostro rapporto con Gesù. E incominceremo a vivere, una vita che, sapete come si chiama oggi? Missionale. Sai cos'è una vita missionale? Una chiesa, una vita centrata sul regno di Dio. Significa che io e te non ci chiediamo più come posso, non è tanto come posso aggiungere persone a una comunità, no. Il punto non è come aggiungere persone, ma il punto è come portare la Chiesa fuori a testimoniare il regno di Dio, come portare la Chiesa nel mondo a essere testimone del Vangelo. E questa deve essere la nostra preoccupazione. Il punto non è, come dire, come fare le cose in modo magico. No, ma come possiamo? Con l'attenzione al contesto, con l'attenzione alla croce. E la croce di Gesù Cristo è il modello che ci dà, è il template per fare tutto questo. Lui che è venuto a servire. Lui che è venuto a liberare. Lui che è venuto a tirarci su. Io non so com'è la tua vita. Io non so quali sono i tuoi progetti per quest'anno, per i prossimi mesi, non lo so. Però so una sola cosa, che non c'è nulla di più urgente, che essere impegnati in questa missione di Dio. Queste sono le nostre priorità, queste dovrebbero essere le mie e le tue priorità. Essere una comunità, un'anticipazione, un trailer, un'anteprima del regno di Dio. Che il Signore possa darci questa passione questa mattina. Che il Signore possa chiamarti, possa invitarti in modo personale a partecipare alla missione per il suo mondo, per redimere il suo mondo. E la missione è sua, il progetto è suo, la chiamata è sua. Abbassiamo il nostro capo. Signore, sono molte le preoccupazioni, sono molte le difficoltà. Sono molte le cose che ci trattengono, Signore, che ostacolano, Signore, il nostro impegno. Ti prego, Signore, affinché ognuno di noi possa riscoprire la passione per la Tua missione, Signore. Ti prego, Signore, affinché questa piccola comunità possa essere una comunità centrata sul Tuo Vangelo, sul Tuo regno. Ti prego, Signore, affinché ogni uomo e ogni donna, ogni giovane, ogni meno giovane, indipendentemente dalla razza, cultura, estrazione sociale, Signore, indipendentemente da ogni cosa, possa impegnarsi, possa accogliere il Tuo invito e dire: Signore, eccomi, io sono pronto per la Tua missione, sono fiero di essere da Te chiamato per la missione del Tuo regno. Signore, riordina le nostre priorità, Signore, sistema la nostra vita. Signore, fai davvero, Signore, che ogni cosa sia per l'avanzamento del Tuo, della Tua gloria. Signore, rinnova il nostro primo amore. Nel nome di Gesù. Amen.
Vogliamo alzarci in piedi?